I seguenti sermoni è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nell'ultimo sermone ho iniziato ricordandovi che è fondamentale, e quanto è fondamentale, riconoscere, ricordare attivamente quello che era la nostra condizione passata, per comprendere meglio la grandezza delle benedizioni che abbiamo ora in Cristo Gesù. Sto parlando a chi è in Cristo Gesù. E per aiutarci a comprendere di più la grandezza e la salvezza, abbiamo iniziato a considerare insieme Efesini 2 da 11 a 22. E siamo in mezzo ad uno studio di tutto il libro di Efesini. In quel sermone abbiamo considerato quello che era la nostra condizione prima della salvezza. Essendo gentili, perché non siamo di razza giudei, eravamo senza le promesse di Dio, senza il patto di Dio. Eravamo senza speranza, eravamo senza Dio. La nostra situazione era eternamente terribile, anche se non lo sapevamo. Ma nella sua grande misericordia e per il suo amore, a ciascuna persona che è salvata, Dio ha preso, ha aperto gli occhi, ha fatto capire qualcosa della situazione, ha mandato Gesù Cristo per morire, per subire l'ira che ogni persona doveva subire, per riconciliarci con Dio. La salvezza viene per mezzo di Gesù Cristo, sia per i giudei, sia per i gentili. E chi è salvato fa parte dell'unica persona. Giudei e gentili passano per Gesù alla salvezza e diventano un'unica persona, i redenti del Signore, e non c'è più separazione. In Cristo Gesù abbiamo pace, anziché inimicizia. Abbiamo pace con Dio. Ora vogliamo riprendere il brano e continuare a considerare quello che si può. Le meravigliose verità in questo brano che riguardano la nostra salvezza. Per voi che non siete salvati, io vi invito a considerare quanto è meravigliosa la salvezza, affinché possiate desiderare Gesù Cristo più di qualsiasi cosa. Perché chi vuole Cristo più di qualsiasi cosa, più che una vita con meno problemi, chi vuole Cristo avrà Cristo. Gesù dice, chi viene a me non lo caccerò via. Chi viene a me, chi vuole Cristo, non vuole più l'aiuto di Dio nella vita, vuole Cristo, avrà Cristo per tutta l'eternità. Allora, riprendiamo, iniziando a leggere tutto il brano per contesto. Siamo Efesini 2 da 11 a 22. Leggo tutto. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella mano, nella carne per mano d'uomo. Ricordate che eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, perché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Amen. Riprendiamo, abbiamo visto circa da 1 a 14 e voglio riprendere da 14. Gesù Cristo ha demolito il muro di separazione, ovvero la legge data tramite Mosè. Quella legge separava i gentili dai giudei, perché i giudei avevano la legge, i gentili no, quindi c'era questa separazione, però separava anche i giudei da Dio, perché non erano capaci ad ubbidire pienamente la legge. La legge separava l'uomo da Dio. E finché c'era la legge, gli uomini erano senza speranza di avvicinarsi a Dio per mezzo dei loro sforzi. Anche adesso siamo incapaci per le nostre forze. Gesù Cristo ha demolito questo muro di separazione, abolendo nella sua carne l'inimicizia. Cosa vuol dire inimicizia? Quante volte nell'ultima settimana hai usato la parola inimicizia? Neanche una volta. Nell'ultimo mese? Neanche una volta. Inimicizia vuol dire essere nemico. E noi eravamo nemici di Dio. Dio ci vedeva come i suoi nemici a causa dei nostri peccati. E Gesù Cristo ha abolito nella sua carne questa inimicizia. Ovvero, come dice il brano, la legge dei comandamenti fatte di prescrizioni. Allora, ricordate che la Bibbia ci insegna che la legge comprende l'elenco di tutti i comandamenti che Dio ci dà e poi dichiara che chiunque non ubbidisce perfettamente ad ognuno dei comandamenti sarà maledetto da Dio per tutta l'eternità. In Galati 3:10 c'è un brano che vi leggo che rende chiaro che chiunque cerca la salvezza per mezzo dell'ubbidienza, cercando di fare il giusto e non fare il male, se non riesce a ubbidire perfettamente, e nessuno riesce, sarà maledetto, perché non c'è altra via. Vi leggo. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, tutti coloro che cercano di essere accettati da Dio ubbidendo alla legge, sono sotto maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera, quindi chi non ubbidisce perfettamente, in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Dove lui cita Deuteronomio 27:26, vi leggo: maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. Se tu non riesci ad ubbidire perfettamente ogni momento di ogni giorno di tutta la vita, e se tu sei in quella condizione, tu per conto tuo sei sotto la maledizione. Sei un nemico di Dio e dopo la morte ti troverai davanti al giudizio, la condanna, il tormento eterno, e non c'è nulla che tu puoi fare per migliorare la tua condizione, perché sei colpevole. E quello è il giudizio per chi ha peccato una volta. Io non si può contare, e anche tu. La legge ci condanna. La legge è l'inimicizia fra noi e Dio, che ci condanna agli occhi di Dio, e Gesù Cristo ha demolito questo muro di separazione, ha abolito l'inimicizia. E la parola abolire vuol dire rendere senza forza, togliere la sua forza. Allora, la legge aveva la forza di condannarci. E Gesù ha tolto questa forza dalla legge, ma in che modo? Come ha tolto la forza della legge di condannarci? L'ha tolto nella sua carne, perché la legge richiede la separazione da Dio, la morte spirituale, e dura l'eternità. E Gesù ha pagato quella condanna, ha subito quella morte, è stato separato da Dio, ha subito l'ira di Dio, perciò la legge è stata soddisfatta. La condanna pagata. E una volta che la condanna è pagata, non serve pagare più quella condanna. Perciò, chi riconosce che è sotto condanna, riconosce di essere peccatore, riconosce di essere giustamente destinato al tormento eterno, e si aggrappa a Gesù come Signore e Salvatore, riceve il beneficio di quello che Gesù ha fatto, e la legge su quella persona non ha più poteri, perché quella persona, la sua condanna è pagata in Cristo. In quel modo Gesù ha demolito quel muro che ci separava da Dio e abolito l'inimicizia. Abolendo l'inimicizia, demolendo il muro di separazione, Cristo ha creato in se stesso, da giudei che credono e gentili che credono in Lui, un solo uomo nuovo. Questo abbiamo visto nell'ultimo sermone. Ricordando che prima di Cristo i giudei e i gentili erano separati l'uno dall'altro, in entrambi, se non avevano fede, separati da Dio. Ora tutti coloro che vengono salvati per mezzo di Gesù Cristo e diventano parte perciò dell'unico popolo di Dio in Cristo. In Cristo non c'è più distinzione. Abbiamo visto questo. Allora, il versetto continua e dichiara una verità stupenda. E ancora di più alla luce di chi eravamo prima sotto amicizia. Leggo da 14 a 16. Egli, Gesù Cristo, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Come abbiamo già visto in 14, qui parla del fatto che al posto dell'inimicizia, cosa c'è? Al posto dell'inimicizia con Dio, che cosa c'è adesso per chi è in Cristo? Cosa ha fatto Gesù? Alla fine di 15 e poi all'inizio di 16, Gesù ha tolto l'inimicizia, ha abolito nella sua carne l'inimicizia, facendo la pace. La pace, anziché inimicizia, anziché essere nemico di Dio, adesso abbiamo pace con Dio. Abbiamo già parlato di questo dono ineffabile, quello di avere pace con Dio. La pace supera ogni situazione terrena, perché non è legata alle situazioni terrene. Trasforma la vita, trasforma l'eternità. Che dono stupendo essere in pace con il nostro Creatore, essere in pace con colui che ci giudicherà. Arrivi al giudizio in pace con Dio. Questo è quello che serve e questo è quello che possiamo avere in Cristo Gesù. Abbiamo la pace perché, come dice nel 16, Gesù Cristo ha riconciliato con Dio sia i giudei che credono sia i gentili che credono. Riconciliare ad ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Per mezzo della croce, cosa vuol dire? Rappresenta la morte e la risurrezione di Cristo Gesù, ed è stato questo che ha riconciliato i giudei e i gentili con Dio. Tutti coloro che si ravvedono e hanno fede nell'opera di Gesù sulla croce diventano parte del corpo di Cristo, la Chiesa. Allora, se tu sei salvato, vuol dire che Gesù Cristo ha riconciliato te. Non stiamo leggendo qualche libro storico che tratta un popolo antico. Ed è bello sentire di loro, ma basta, poi torniamo alla nostra vita. Stiamo parlando della vita di ogni persona che ha Cristo Gesù come Signore e Salvatore. A quel punto tu sei stato riconciliato, tu che eri nemico, riconciliato con Dio. Adesso tu fai parte del corpo di Cristo. E allora ti faccio una domanda: se tu sei questo, ci pensi? Ci pensi tutti i giorni? E la risposta è semplice. Chi ci pensa ne parla. Chi ci pensa ne parla. Scusa, una cosa così grande? Se tu pensi, per quanto la nostra testa è capace ad abbracciare una verità infinita ed eterna, se tu pensi a questa verità, non vedrai l'ora di trovarti con altri credenti, perché loro almeno capiscono qualcosa di quello che stai dicendo. E sarà soggetto di cui si parlerà a tavola, quando si alza, quando si cammina, quando si siede, quando vai a letto. E chiaramente, come traboccare da quello, quando ci troviamo insieme. Ci pensi che tu che eri nemico di Dio con un'eternità di tormento giorno e notte nei secoli dei secoli, quel tormento ha preso Gesù e al suo posto ti ha riservato un'eredità di stare nella presenza di Dio godendo la sua presenza che non possiamo comprendere per tutta l'eternità, giorno per giorno, nei secoli dei secoli, una gioia che non finirà mai, non ci sarà dolore, non ci sarà tristezza, sarà solo di glorificare Dio. Ci pensi? Questo brano ci sta invitando a pensarci. Cristo è venuto, ha lasciato cielo per venire, per compiere questa salvezza, è venuto per compiere questa salvezza per noi, per tutti coloro che saranno salvati. E per, cosa dice? 17. Egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Gesù è venuto dal cielo, prima di tutto per compiere l'opera della salvezza, in modo da comprarci la pace, ottenerci la pace in Dio. E mentre era qui fisicamente, Gesù annunciava la pace. Lui andava in giro predicando: ravvedetevi e credete, perché il regno di Dio è qui, è vicino. La pace di Dio, la pace con Dio. Adesso continua ad annunciare la pace. Come? Ci ha lasciato la parola di Dio, lo Spirito Santo che opera tramite uomini e donne che proclamano il Vangelo. Gesù sta annunciando la pace nel mondo ancora, e si serve di uomini deboli come noi per annunciare la pace anziché l'inimicizia. E questo messaggio è per i giudei che erano vicini, ed è per noi gentili che eravamo lontani, ed è per tutti i giudei e i gentili che ancora ci sono nel mondo. Tutti hanno bisogno di sentire. Anche se eravamo gentili lontani, Gesù ci ha annunciato la pace, e a ciascuno qui che è salvato, Gesù è arrivato a te tramite qualcuno, tramite la parola di Dio, e la pace è stata annunciata a te. E Dio ha aperto il tuo cuore. Così dice di Lidia, ricordate Lidia in Atti, lì accanto al fiume? E quando Paolo ha predicato il Vangelo a lei, cosa dice che Dio fece? E Dio aperse il suo cuore a quello che è stato detto, ricordate? E Lidia ha detto: questa è la verità, sono peccatrice, Gesù è morto per me. E questa donna è stata salvata, e la pace di Dio è arrivata anche a lei. E se tu hai Cristo, la pace di Dio è arrivata a te. Oh. E poi dice 17-18, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo entrambi, giudei e gentili, accesso al Padre. Fermiamoci. E poi riprendiamo. State notando una cosa? State notando che quando si parla della salvezza nella Bibbia, Gesù Cristo è sempre al centro. Quando leggiamo della salvezza, qui stiamo leggendo proprio un brano che parla in modo molto ampio della salvezza, Gesù Cristo è sempre lì presente. Io vi faccio un compito da fare. Prendete questo brano da 11 a 22 e leggete e scrivete un conto. Quante volte viene menzionato Gesù Cristo, o per nome o per pronome, lui o egli, o anche il verbo senza, però è sempre lui che viene, è lui. E vedrete che è costantemente, perché Gesù Cristo è la fonte della salvezza, il mezzo della salvezza. Ogni benedizione spirituale che abbiamo, abbiamo in Cristo Gesù. E una di queste benedizioni immense è quello, fra i più grandi, quello di avere accesso al Padre. Accesso al Padre. È difficile renderci conto della grandezza e del privilegio di avere accesso a Dio stesso. Nel mondo, un uomo pieno di difficoltà, di problemi, se potesse ottenere, essendo nessuno, ma riesce a ottenere un'udienza, si dice così, un incontro con il capo di Stato, dove abita lui, con non solo il tempo di vederlo, ma questo qui dice: ho sentito che hai dei problemi, vieni e mi metterò da fare ad aiutarti nel tuo problema. Sarebbe considerato un privilegio? Un uomo semplice, come siamo noi, pieno di problemi, e il capo di Stato ci concede un'ora di spiegare la situazione e dice: mi impegnerò a fare quello che posso. Consideremo questo un grandissimo privilegio. Sì, ma qual è un uomo? Qual è un uomo con i suoi problemi? Qual è un uomo che non è onnipotente, o non è onnisciente, non è onnipresente? E qual è un'udienza che dura un'ora? E basta? Noi abbiamo il privilegio di avere libero accesso in ogni ora del giorno e della notte, ovunque ci troviamo, non con un uomo grande che è uomo, con il Creatore, il Signore di tutto l'universo, colui che è sovrano su tutti, che non vedrà quello che potrà fare, ma è sovrano di fare tutto. E abbiamo il privilegio di entrare liberamente nella sua presenza, senza dubbi e timore che forse sarà capace, forse ci ascolterà, con piena fiducia del suo cuore per noi e della sua capacità di agire e compiere tutto. E questo libero accesso abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Ebrei 4:14 parla di questo accesso, parlando di Cristo come grande sommo sacerdote. Vi leggo: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Avendo lui, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso proprio al trono della grazia per trovare grazia che ci serve per ricevere l'aiuto sempre al tempo opportuno. Quindi con il suo sacrificio Gesù Cristo non ha solamente tolto l'inimicizia, che serve già tanto, quello che era fra noi e Dio, ma ha provveduto per noi di diventare figli di Dio per avere questo libero accesso a Dio come padre. E versetto 18 ci insegna un'altra cosa: poiché per mezzo di Lui, Gesù Cristo, abbiamo entrambi, giudei e gentili, accesso al Padre in uno stesso spirito. Il nostro accesso al Padre è in uno stesso spirito, perché Gesù Cristo, tornando in cielo, ci ha lasciato il suo spirito, lo Spirito Santo. Io andrò e vi manderò il Consolatore, che sarà sempre con voi, dimorerà sempre in noi, e se tu sei salvato, sei sigillato con lo Spirito Santo, che viene chiamato anche lo Spirito di Cristo. E così hai libero accesso al Padre. Così Lui mette a posto le nostre deboli preghiere. Lui, che conosce la mente e il cuore di Dio Padre, mette a posto le nostre preghiere, che spesso non sappiamo cosa pregare. Ma cos'altro vediamo qui? Avendo libero accesso per mezzo dello grande sommo sacerdote Gesù Cristo, perché abbiamo lo Spirito, vuol dire che noi non abbiamo un mediatore umano, perché non c'è bisogno. Non c'è un mediatore umano. L'accesso è libero per mezzo di Gesù Cristo, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E io prego che possiamo comprendere di più l'immenso privilegio che abbiamo di avere libero accesso a Dio Padre. E questo possa darci, prego, grande gioia. Allora, se tu sei in Cristo, qualunque sia la tua situazione, qualunque prova ti affligge, in qualunque pericolo ti trovi, tu hai libero accesso al trono di grazia per essere soccorso, trovare l'aiuto che ti serve in Cristo Gesù, che è motivo di gioire. E se tu non hai Gesù, puoi avere Gesù oggi, abbandonando tutto quello in cui speravi per poter essere approvata da Dio e aggrappandoti a Cristo Gesù. Allora, avendo spiegato all'inizio quale era la nostra condizione e poi in mezzo quello che Cristo ha fatto, nei versetti 19 e 22 Paolo descrive qual è la nostra condizione ora. Per comprendere l'immensità di questa verità bisogna tenere in mente quello che era la condizione prima. Dobbiamo capire quello, ricordare quello, ricordando che eravamo estranei a Dio, eravamo senza Dio, senza speranza, senza le promesse. Tenendo quello in mente, leggiamo 19 a 22 e prego che Dio ci aiuterà a comprendere la grandezza della realtà di quello che è la nostra condizione ora in Gesù Cristo. Voi dunque, in base all'opera di Cristo, vi ho spiegato quello che eravate, vi ho spiegato quello che ha fatto Cristo. Allora dunque, alla luce di quello che ha fatto Cristo, non siete più forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. In questo brano abbiamo tre descrizioni di quello che siamo ora in Cristo. Dichiara che siamo cittadini del cielo, membri della famiglia di Dio e parte del Tempio di Dio. Noi che eravamo nemici di Dio, noi che eravamo non popolo di Dio, noi che eravamo senza le promesse, senza i patti, senza speranza e senza Dio, ora in Cristo Gesù non siamo più forestieri né ospiti, ma in Cristo siamo concittadini con i santi. Noi siamo cittadini del cielo. Lo dice anche Paolo, Dio tramite Paolo, in Filippesi 3:20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo. Un frutto della vera salvezza e ti chiedo se hai questo nella tua vita, e di aspettare, essere in attesa, Gesù Cristo, il Salvatore, Signore. Sei in attesa? Cosa vuol dire quello? Semplice. Vuol dire che ci pensi. Ci pensi. Ti alzi la mattina pensando, oh Signore, sarà oggi? Sarà oggi? Sarà oggi? O che mi porterai tu con te? O che tu arriverai e ogni ginocchio si piegherà? Sarà oggi? O che sia oggi? Non vedo l'ora di vederti nella tua gloria. Vivo per fede. Aspetto di vivere per visione. Questo è un frutto della vera salvezza. Il cielo stesso è la nostra patria. Essendo cittadini del cielo, abbiamo tutti quei diritti riservati per i solo cittadini. E non solo. Ma cosa fa uno Stato per i suoi cittadini sparsi altrove? Cosa fa uno Stato terreno per i suoi cittadini altrove quando ci sono pericoli? Uno Stato potente, quando c'è minacce di guerra in quel paese, cosa fa? Manda dei mezzi per prendere i suoi cittadini e portarli a salvo. È più potente la nazione, più grande la forza che manda. E delle volte manda perfino soldati armati proprio per fare un via di sicurezza, per far uscire in sicurezza. Allora, il re, il nostro re, Gesù Cristo, cura i suoi cittadini, ovunque si trovano. Non ci lascia, non ci abbandona. Ma io ho affrontato delle grandi prove, lo sai, che Gesù ha provveduto quella grande prova per mostrare la sua grande cura. Siamo cittadini del cielo. Il brano ci insegna inoltre che, una cosa meravigliosa, siamo membri della famiglia di Dio. Non solo amici, che è una bella cosa, no, membri della famiglia, perché Dio ci ha fatto diventare i figli. Quando Dio ci ha salvati, ci ha adottati come i figli suoi, ci ha fatto rinascere come i suoi figli. Siamo realmente diventati figli di Dio, che vuol dire che Dio ora ci è padre e ci ama con un amore paterno ora e per l'eternità. Essendo figli di Dio, abbiamo libero accesso a Dio come padre. Come padre. Tanti di noi non abbiamo avuto il massimo di padre sulla terra. Ma in Cristo Gesù abbiamo accesso a Dio come padre perfetto ed eterno. Gesù, usufruendo il suo diritto di essere il figlio di Dio, chiamava Dio Abba, papà. Nel giardino di Getsemani, leggendo la preghiera di Gesù, leggiamo, e Gesù disse, Abba, padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Usava questo termine intimo di famiglia con Dio padre. E noi che ora siamo stati fatti diventare figli di Dio, abbiamo lo stesso privilegio. Romani 8:15 dichiara, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù perché eri nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, padre. Noi possiamo chiamare Dio con quel termine di affetto, quel termine intimo, di quel rapporto che prima aveva solo Gesù Cristo. Avere Dio come padre, essere veramente i suoi figli amati, supera quanto possiamo comprendere. Ma prego che Dio ci aiuterà a comprendere sempre di più il privilegio di essere veramente parte della famiglia di Dio. Essendo figli di Dio, siamo anche fratelli e sorelle gli uni con gli altri, e anche questo è un'immensa benedizione, perché abbiamo un legame in Cristo che dura non solo la vita, ma tutta l'eternità. Purtroppo, tristamente, ci sono legami terreni che finiranno con la morte. ma chi fa parte della famiglia di Dio ha un legame che durerà oltre la morte. Ed è una benedizione meravigliosa avere i fratelli e sorelle in Cristo. Allora, essendo parte della famiglia di Dio, siamo membri della vera Chiesa, che non è un'istituzione umana, ma è l'insieme di tutti i veri credenti nella storia e nel mondo. E come Chiesa, questa Chiesa universale di veri credenti, non è un'istituzione umana, come Chiesa siamo il Tempio di Dio. Siamo un edificio spirituale in cui Dio dimora. Nell'Antico Testamento Dio aveva ordinato ai giudei di costruire un tempio di pietre, come simbolo della sua dimora. Ma ora il vero tempio non è fatto più di pietre, è fatto di uomini e donne. Ed è un tempio spirituale. E i veri credenti sono quel tempio. Vi leggo. 1 Corinzi 3,16: Non sapete voi che siete il tempio e che lo Spirito di Dio abita in voi? In 2 Corinzi, Paolo, capitolo 6, Paolo sta esortando i credenti a non essere sotto giogo con i non credenti. E poi lui dice: Quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Perché voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio disse, e poi cita l'Antico Testamento, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Quanti compagni di scuola che non hanno Cristo fanno parte del Tempio di Dio e hanno Dio che dimora in loro? Quanti parenti, quanti colleghi, quanti vicini? E la risposta? Nessuna. E noi, prima della salvezza? Nessuno. 1 Pietro 2,5 dichiara la stessa verità, con altre parole, ve lo leggo: Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Siamo pietre viventi. Siamo edificati, è Dio che edifica, per essere una casa spirituale, la dimora di Dio. Dio stesso, il Creatore, il Signore, dimora in noi, ora e per l'eternità. Dio non è lontano nel cielo. Dio è con noi. Che privilegio. Tu tieni in mente che sei la dimora di Dio? Insieme agli altri credenti, ci pensi? Quando valuti come vivere, cosa pensare, come rispondere, pensi al fatto che sei il tempio di Dio, che il Santissimo Dio dimora in noi credenti, o che possiamo tenere questo in mente. I versetti 20 e 21 descrivono come siamo edificati e come cresciamo. Molto importante, come possiamo crescere? Leggiamo questi versetti, inizio con 19, ma vogliamo concentrare su 20 e 21. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore. Versetto 20 dichiara che siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, con Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Domanda: chi è il fondamento? Guardate quello che è scritto. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce. Chi è il fondamento? È importantissimo leggere tutto quello che la Bibbia dice. Chi ha scritto questa epistola? Chi ha scritto agli Efesini? Paolo. Paolo ha scritto anche ai Corinzi. Stesso uomo, rivelato Cristo stesso ha insegnato Paolo la sua dottrina, nessun uomo, lo dichiara categoricamente in Galati, nessun uomo ha insegnato a Paolo la sua dottrina. Gesù Cristo è apparso a lui e gli ha dato la sua dottrina. E cosa dice Paolo in 1 Corinzi 3, 10, 11 per quanto riguarda il fondamento? Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, lui che era apostolo, come savio architetto, io ho posto il fondamento, e altri vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico fondamento. Allora, qual è il senso del nostro brano quando dice edificati voi sul fondamento degli apostoli e dei profeti? Perché Paolo ha detto si può porre un solo fondamento. Allora, cosa è stato dato agli apostoli e ai profeti? Cosa è stato dato a loro? Il Vangelo. E noi abbiamo il Nuovo Testamento tramite gli apostoli e i profeti. Quindi abbiamo il Vangelo qui, per tutte le generazioni. E loro hanno posto il fondamento annunciando Gesù Cristo come fondamento. E loro sono il fondamento della Chiesa, non che la Chiesa ha costruito su di loro, ma che loro, avendo ricevuto il Vangelo, hanno proclamato per primo e poi hanno dato a tutte le generazioni successive tramite la Bibbia questa notizia che il fondamento unico è Gesù e il Cristo. E questa stessa verità venne annunciata secoli prima da Isaia, una profezia, in cui Gesù Cristo, il Cristo, viene dichiarato sia fondamento che testate di angolo. Vi leggo Isaia 28, 16. Perciò così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, una testata di angolo preziosa, un fondamento sicuro. Chi crede in essa non avrà alcuna fretta, non avrà timore, non sarà spaventato al giorno del giudizio. Questo fondamento è il Cristo, il Messia, una profezia di Gesù che viene dichiarato sia fondamento che testata di angolo. Se tu sei salvato, tu hai come fondamento della tua salvezza Gesù Cristo, il Signore e Salvatore. Allora, come si cresce? La salvezza è come la nascita, ma come si cresce? Come cresce questo edificio fatto dall'insieme dei credenti? Di nuovo 19 a 22. Voi dunque non siete più forestieri, né ospiti, né concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere un dimore di Dio nello Spirito. Come si cresce? Due cose è scritto qua. Due aspetti della crescita, entrambi fondamentali. In questo versetto, deve essere su Cristo Gesù e tutto l'edificio deve essere ben collegato. Avete visto? Si cresce essendo edificato su Cristo Gesù e tutto l'edificio deve essere ben collegato. Dio ha stabilito che uno deve dimorare in Cristo per crescere e inoltre deve essere ben collegato con altri credenti della Chiesa. Dio ci fa crescere per mezzo dei doni spirituali che egli distribuisce a tutto il corpo. Il corpo cresce tutto insieme quando è ben collegato e ben fondato in Cristo. Quando io non parlo con voi, non solo al culto, ma tu per tu, e anche durante il tempo al culto, quando ci sentiamo, se io non parlo in casa, sto ostacolando la crescita del corpo. Perché il corpo cresce quando è tutto ben collegato. E se io sono troppo occupato con la mia vita di avere tempo di collegarmi bene in Cristo, sto ostacolando la crescita di tutto il tempio. Sto mancando le benedizioni perché nemmeno io cresce. Addirittura, l'idea che un credente può crescere isolandosi e lui si metterà a leggere, a studiare, a pregare, ad evangelizzare, è un'idea falsa. Non si cresce così. Si cresce essendo ben collegato insieme. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E la crescita serve per essere, questo è incredibile, un tempio santo nel Signore, ovvero la dimora di Dio. La dimora di Dio nello Spirito. Abbiamo già menzionato questo, ma fermatevi a considerare l'immensità del fatto che Dio stesso dimora in noi. Sì, ma le nostre debolezze? Ma le nostre cadute? Ma Paolo non capiva quando ha scritto questo quanto saremo deboli? Ma prima di tutto Paolo non ha scritto di testa sua, è stato guidato da Dio ogni parola. E Dio sa tutto. E Dio dimora in uomini e donne come noi, pieno di debolezze, pieno di cadute, ma Dio ci ha dato accesso al trono di grazia per anche confessare i nostri peccati, per essere perdonati e purificati. Non c'è nulla nel mondo paragonabile ad essere la dimora di Dio. E prego che sarà per ciascuno di noi uno stimolo di camminare in santità. Dio è santo e dimora in un tempio santo. Camminiamo in santità. E quando cadiamo perciò nel peccato è fondamentale che ci ravvediamo per essere perdonati e purificati. Allora, alla luce, siamo arrivati al versetto 22, concludiamo lì, alla luce di quello che abbiamo visto, mettendo questo insieme all'ultimo sermone sulla prima parte di questo brano, come possiamo rispondere? Cosa c'è da fare qui? Questo brano non contiene i comandamenti. Allora, cosa c'è da fare? Oh, ho letto! C'è da fare, cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare alla luce della verità proclamata in questo brano? Qualcuno vuole suggerire? Cosa ci sarebbe da fare capendo meglio, prego, le verità qua? Io dico due cose. Inginocchiarmi per ringraziare. Ed inginocchiarmi per lodare un Dio grande che avrebbe concepito un piano di prendere i peccatori, nemici, con un muro di separazione impossibile a superare e di mandare il suo figlio a demolire quel muro, abolire la legge di comandamenti pagando la condanna per prendere questi nemici e farli diventare figli amati che hanno Dio come padre e che diventano loro la dimora di Dio. E bisogna adorare e lodare un Dio capace a concepire e portare a termine questo piano e bisogna ringraziare che ha occluso me e te in mezzo a questo e se tu non hai Cristo puoi avere Cristo. Non sto parlando di diventare più religioso, più cristiano, più buono, meno peccatore, sto parlando di avere Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Quanto è importante perciò ricordare sempre quello che era la nostra condizione, quello che eravamo. Eravamo senza Dio, eravamo senza speranza, morti nei nostri peccati, davanti a te, a noi, l'eternità di tormento giorno e notte. A causa dei nostri peccati eravamo nemici di Dio, separati eternamente da Lui, dal muro dei comandamenti che eravamo incapaci a superare, a ubbidire. E non c'erano problemi terreni paragonabili all'eternità nel tormento. E la nostra situazione era senza rimedio da parte nostra. Ma Dio stesso, colui davanti al quale eravamo colpevoli, ha provveduto il rimedio per noi, mandando Gesù Cristo a subire la condanna che era destinata a noi. Tramite il suo sacrificio, Gesù Cristo ha subito l'ira di Dio al nostro posto e così ci ha riconciliati con Dio, avendo tolto il muro di separazione, aprendoci la porta di essere figli di Dio. E questo vale sia per giudei che credono che per gentili che credono, perché tutti quanti in Cristo diventano un solo popolo. Essendo in Cristo abbiamo libero accesso, mentre siamo in questa terra in attesa, abbiamo libero accesso al Padre, al trono della grazia, a Dio come Padre. Per mezzo di Gesù Cristo, noi che eravamo nemici, siamo figli, siamo membri della famiglia di Dio. Noi che eravamo esclusi, siamo cittadini del cielo, concittadini con tutti i santi. Noi che eravamo destinati all'eternità lontani da Dio, ora facciamo già parte del Tempio di Dio e Dio dimora in noi. Alla luce di tutto questo, ben poco importano le prove e le difficoltà, perché passeranno. Passeranno e non dovremo affrontarli da soli. Abbiamo il Padre. E non ci arriveranno le prove sbagliate. E in mezzo alle prove più profonde abbiamo libero accesso per essere soccorsi e trovare aiuto nel momento opportuno. Allora, sapendo quello che si può capire di quello che ci aspetta, sapendo dei privilegi che abbiamo già ora in Cristo e del libero accesso che abbiamo, oh, che possiamo gioire e lodare e ringraziare ogni giorno. Ci sono brani che parlano di come vivere e vedremo quelli in Efesini, ma questo brano è proprio per spingerci a lodare e ringraziare Dio, e prego che faremo quello. Preghiamo adesso. Padre nostro che sei nei cieli, sovrano, glorioso, maestoso, che tu saresti abbassato a voler salvare uomini, peccatori, nemici come noi, è inconcepibile, eppure è vero. Che avresti preso nemici e fatto di nemici figli amati. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere di più la grandezza di quest'opera compiuta da Gesù Cristo. Aprici gli occhi a comprendere di più quanto ha pagato Gesù per riconciliarci con te, per abolire l'inimicizia che ci teneva separati eternamente da te. Aprici gli occhi a comprendere cosa vuol dire passare da essere nemici ad essere in pace con te. Oh, che possiamo comprendere di più, affinché dalla nostra bocca possa uscire giorno per giorno ringraziamenti e lodi. Ti chiedo questo, ringraziandoti per questa salvezza, e ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.